כן, אנחנו רוצים קודם כל לקרוא על הסיפור הזה. כן, מה אתם
רוצים? Noi vogliamo in qualche maniera leggere questo racconto, questa storia, voi ridete. Sì, sono passate due ore più o meno, però cosa fare? Quindi qual è il tema? Che stavamo parlando nella prima parte, nella seconda parte della lezione, e adesso siamo nella terza parte e stiamo parlando di non esiste niente tranne che lui, e dobbiamo sostenere questo. La cosa principale è che tutto il problema della vita, tutto quello che l'uomo sente, tutto l'uomo che si descrive, è che tutto proviene dal creatore solo per un buon motivo, per rinforzare la sua relazione con il creatore, che lui è buono e benevolente. Da questo momento in avanti tutta la vita è solo in questa necessità, e quindi tutti cominceranno a vedere in questa inclinazione che il mondo, tutto questo è un disegno, un progetto del creatore che lui ci dà per confonderci, e dentro questa confusione in qualche maniera lui può aggrapparsi in qualche maniera ogni volta più forte al padrone di tutte le cause, che è il Signore, che è buono e benevolente. E così arriviamo a questa preghiera, che lui è uno. Spero che sia facile la traduzione, amici. Una spada nel collo. Un rabbi viaggiava con i suoi alunni e sono entrati in una taverna e si sono seduti al lato di un tavolo, e il rabbi gli ha chiesto che gli riscaldasse acqua e miele caliente, calda, scusate. E quando hanno visto che c'erano ebrei al lato del tavolo, li hanno chiamati e loro sono usciti subito dal locale, e nel frattempo avevano riscaldato l'acqua e miele, e hanno detto: uscite di qua. E Rabbi ha detto: l'acqua non è ancora calda. E i soldati hanno tirato fuori una spada e l'hanno messa nella sua gola. Bene, non vorrei che si scaldasse troppo, ha detto Rabbi. Ossia, ha fatto una connessione corretta e ha benedetto lo stato. Moshe non c'è. Sarebbe conveniente quindi che lui ascoltasse con tutte le sue. Cosa vogliamo dire? Che sopra tutti i problemi della vita, quello che il creatore ci invia, noi dobbiamo rinnovare la nostra connessione con questo. Non c'è niente tranne che lui, buono e benevolente. E torniamo al nostro argomento, che è la saggezza della Kabbalah e la filosofia. Siamo nello scritto di Rabash, siamo nel sottotitolo: come può lo spirituale generare il corporeo? Senza dubbio è qualcosa di difficile da capire. Come può la spirituale generare qualcosa di corporeo? Questo è qualcosa di filosofico. Sono state date molte spiegazioni, e veramente questa domanda è difficile solo in accordo alla sua dottrina, perché hanno definito la configurazione spirituale senza nessuna connessione con il corporale, e in accordo a questa supposizione, come può essere che lo spirituale produca o svilupperà qualcosa di così corporale? In cambio, per i cabalisti non sarà per niente difficile, perché i loro concetti sono completamente diversi, inversi a quelli dei filosofi. Rav, perché non c'è né corporeo né spirituale. Non c'è un mondo così che si divide. Noi così parliamo perché è comodo, noi utilizziamo questa descrizione di questo tipo, però in verità non esiste. Nella sua opinione, tutte le qualità, nella loro opinione, tutte le qualità spirituali sono uguali alle qualità corporee, come due gocce d'acqua. Ed essendo così, le loro relazioni sono totalmente vicine una all'altra e non c'è differenza tra di loro, salvo per la sostanza, già che lo spirituale ovviamente è costituito per una sostanza spirituale e il corporeo da una sostanza corporea. Solo che tutte le qualità abituali nelle sostanze spirituali anche sono abituali nelle sostanze corporali, come è stato chiarito nell'articolo dell'essenza della saggezza della Kabbalah. Quindi, nel cammino dell'antica filosofia, ci sono tre opinioni che si presentano qui come pietra nel cammino delle mie spiegazioni. La prima è che la sua decisione di che il potere del pensiero intellettuale nell'essere umano è l'alma eterna e l'essenza dell'essere umano. La seconda, che assume che il corpo è una sequenza e conseguenza dell'anima. La terza è quella che dice che le entità spirituali sono oggetti semplici e non composti. Domande? Dice era. Io non so cosa dire qua, perché bene, io posso interpretare in accordo alle domande vostre, in altre maniere io non mi esprimo, perché è scritto in tal maniera qui che si possono scrivere qui, non lo so, un dottorato in filosofia si può scrivere in base a quello che c'è scritto qui. Sì, cosa e chi? Iuda. Perché Iuda? Precisamente me, Iuda. Cos'è la materia? Domanda l'amico. Bravo. Lo spirituale ha una materia spirituale e quello corporale ha materia corporale. Perché non c'è partecipazione tra di loro? La materia è desiderio di ricevere, dice Rav. La materia spirituale invece è desiderio di ricevere con intenzione di dare, e questo si chiama materia spirituale, l'altra materia corporale. Domanda: perché discutere con i filosofi? Cos'erano i filosofi per Balasuram? Tu sai qualcosa di questo? Bravo. Tu hai sentito la lezione precedente? Perché domani? Perché era importante per Balasuram? Non così tanto, ma perché era importante per Balasuram parlare con i filosofi? Perché noi abbiamo una difficoltà con la filosofia e noi diciamo che la Kabbalah è una scienza e non una filosofia. I filosofi non hanno nessuna base scientifica, ma che parlano di quello che succede con qualche immaginazione dentro ognuno, e ognuno ha la sua propria immaginazione. Pertanto la filosofia è già, e qui è una parola brutta, una brutta parola, e la saggezza della Kabbalah è una scienza su tutta la realtà generale, corporale e spirituale come una, anche sulla percezione della realtà e su tutto quello che è possibile nella sua totalità parlare e pensare, comprendere e dare qualsiasi cosa, eccetera eccetera. La saggezza della Kabbalah è tutto, tutte le azioni del creatore, l'unica forza che agisce e genera e dà e mostra tutto quello che lui fa, e le creature che sono capaci talvolta di raggiungere. Tutto questo si chiama saggezza della Kabbalah, e i filosofi hanno imparato qualcosa dai cabalisti, hanno studiato con loro e da lì poi in avanti hanno preso qualche concetto dai cabalisti, e pertanto così questo è il risultato, che la filosofia ha rubato dalla saggezza della Kabbalah qualche concetto e ha iniziato con questi a giocare, a filosofeggiare, a discutere qualche migliaia di anni fa, e da lì si sono formati loro. Noi adesso, che la saggezza della Kabbalah si scopre più e più, vogliamo fare una separazione tra la saggezza della Kabbalah e la filosofia. Ci importa questo però un po', perché noi già siamo arrivati ad uno stato che la saggezza della Kabbalah comincia a scoprirsi, la filosofia già sta scomparendo, e chi la considera e chi va a studiare questo, per noi è importante in qualche maniera, e diciamo si trova in qualche tipo di situazioni scolastiche, diciamo, anche se appartengono alla scuola, pertanto importa, ci interessa metterle al loro posto. Sì, dovremmo farlo in qualche maniera, in altra maniera non avremo nessuna necessità di questo, e quando si presenteranno sapremo come mandarli al loro angolo, al suo canile lì, e pertanto ci importa studiare questo. Balasuram, vediamo quanto lui disprezzava, quanto era contento che la filosofia ha fallito, si è rotta, però è importante. Domanda: io capisco, ma non ho domandato di questo. Io ho domandato la posizione primaria e originale, come hai detto tu. Ma chi sa questo? Io capisco questo, però tutta la discussione di questo, qual è la posizione originale e quindi perché continuare questa discussione con la filosofia? La filosofia ha qualcosa di completamente sbagliato da un principio. Ragazzi, stiamo parlando rispetto ad un pubblico che non capisce né una cosa né l'altra e dobbiamo imparare tutti questi metodi che scappino. Tu devi investire di più nel tuo lavoro e sentire come parlava Balasulam. Domanda: Balasulam, diciamo, divide il mondo corporale e il mondo spirituale, però sappiamo dalla saggezza della Kabbalah che noi non abbiamo mai abbandonato Ensof, ci troviamo sempre in Ensof tutto il tempo, si dice Rav. Ma se non si vede, non si vede quello che ho di fronte. Però vediamo al posto di questo luogo dell'Infusov, vediamo frammenti del mondo dell'Infusov. Però è questa stessa realtà, niente in realtà cambia, ma tutti questi mondi, Parzufim, Sefirot, questo mondo, l'altro mondo, non so che, tutto è rispetto all'uomo, alla persona, che in realtà la realtà è una e piena. Sì, Motti? Come spieghiamo a quest'uomo questa azione che ha ricevuto al momento della creazione? Questo, dice Rava, è il cammino della psicologia, che dopo scrive è psicologia materialista, come poi continua qui dicendo. Sommino tramite la psicologia puoi spiegare queste cose, non hai nessun'altra opportunità. La psicologia si sviluppa ed spiega alla persona quello che noi viviamo, quello che noi sentiamo, viviamo. Noi cresciamo all'interno delle nostre sensazioni, a parte le sensazioni non c'è niente, quello che io sento è quello è la materia, il desiderio di ricevere e quello che si mostra intorno a questo, quello che succede, di quello che impressiona questo desiderio di ricevere, questo è il mondo, questo è il desiderio di ricevere, viene ucciso. Si sveglia un po' e sembra di vivere come un sogno, si sente diverso, sono tutti fenomeni disconnessi dalla realtà. Dopo la realtà si divide, tutto alla fine dei conti è desiderio di ricevere, però con rispetto alla sensazione della persona, e di questo si occupa la saggezza, scusate, di questo si occupa la psicologia, che non è una scienza esatta, però è materialista. Cosa significa? Con limiti specifici. Noi sì, possiamo aiutarci con lei, non abbiamo alternativa, poi alla fine dei conti la gente ha la tendenza a crederla, ad utilizzarla, ossia se tu vuoi mostrare alle persone che tutto è dentro la sensazione della persona, solamente con la psicologia potrai rivolgerti a loro, con la psicologia materialista. Domanda: è possibile che il desiderio di ricevere non sia né anima né corpo? Io non so cos'è anima, non so cos'è corpo, dice anima, dice, scusate, Rav, io ho solo sensazioni, in queste sensazioni io sento che esisto nel corpo, che io esisto dentro del mondo, io sento dentro del desiderio, ossia il desiderio è la prima cosa, è quello che io sento nel fenomeno, questo già sono i risultati, fenomeni che io sento dentro il desiderio. Però tutta questa spiegazione e tutta questa relazione appartiene alla psicologia, ossia dobbiamo avanzare verso questo e dirigerci verso questo in tal maniera come i cabalisti lo fanno nel nostro mondo, dirigersi verso le persone e spiegare questo, diciamo, da parte della psicologia. E quindi loro potranno ascoltare. Perché questo è un'abitudine, è qualcosa di corrente, però non che io vado da loro con la saggezza della Kabbalah e io la Kabbalah non la conoscono, non sanno cos'è questo, cos'è religione, non è religione, cos'è. La filosofia anche. No, non si può, è disprezzata. Solo con la psicologia è connessa all'uomo, ai suoi desideri, ai suoi pensieri, e questo si trova dentro dell'uomo, è la nostra vita interna, come noi captiamo la realtà, eccetera, è la base di tutte le caratteristiche della persona, la famiglia, il prossimo, sia la psicologia, sì, realmente. Cominciamo a espanderci in lei. In realtà stiamo parlando della stessa saggezza della Kabbalah, però è all'altezza dei cinque sensi. Questa è la psicologia. Quello che è sopra questi cinque sensi, includendo anche questo, già è saggezza della Kabbalah. Perché stiamo parlando del desiderio di ricevere quello che loro sentono, però se il desiderio di ricevere sente un pochino, allora è psicologia. Se sente già con un extra, con un sopra plus, comincia a sentire i cinque sensi addizionali, questa è la saggezza della Kabbalah. Però anche il resto, anche l'altro succede dentro il desiderio di ricevere, e pertanto questa è la nostra entrata per la spiegazione materialista. Pertanto si chiama psicologia materialista, che vuole accentuare che proviene dalla materia con qualcosa di basilare, di forte. Cerchiamo di cedere regole, linee, e quindi avremo il potere di arrivare alle persone e spiegare loro. Domanda: se tu parlassi con un bambino di 9 anni, diciamo 11 anni, che domanda chi sono io, qual è il senso della mia vita, cosa diresti a lui? Che tu sei il desiderio di ricevere, o che parole ti rivolgeresti a lui? Dicerà: prima di tutto io non mi rivolgerei ai bambini. E se invece lo faccio, non parlerei di cose astratte. Fino a 13-14 anni perlomeno, bambini non sanno captare le cose astratte, ma solo quello che appartiene alle cose tattili, ai suoi cinque sensi, a vedere, ascoltare. Sopra i cinque sensi non parlerei con loro. Quello che c'è, loro non potrei, solo li confonderebbe, solo li confonderei. Solo che sì, ho studiato la saggezza della Kabbalah come una saggezza. Io ho iniziato anche da 9 anni, all'altezza di 9 anni, e io leggevo e lui mi insegnava. Rabash era super contento quando io lo facevo con questo bambino, però questa è apertura. Cos'è l'apertura? Non ci sono filosofie, non ci sono cose strane, diciamo cose tutto molto semplici. Questa è. No, con i bambini piccoli bisogna stare molto attenti. Sì, Zvika? Zvika, volevo tornare alla domanda di Barsola, molto interessante, in accordo alla sua posizione. Com'è possibile che parta da qualcosa di spirituale e si dirami qualcosa di corporale? Cosa significa questo? Diceva, la saggezza della Kabbalah da un principio non divide il mondo spirituale da quello corporale. Così parliamo rispetto alle persone che così pensa, così sente. Ah, io sento qualcosa, allora mi dicono che c'è anche qualcosa di spirituale, che io mi immagino qualcosa, mi descrivo qualcosa, e quindi sento così questa realtà divisa in due. Così la gente pensa, ma i cabalisti non pensano così, si trovano in una realtà, è tutto in accordo ai nostri sensi. Quello che noi non raggiungiamo non lo conosceremo né con nome né con parole. Dice Zvika, sì, però il tema è cosa significa spirituale, che lo spirituale, la luce, dà vita a qualcosa di corporale. Ragazzi, quello che ho, io non so quello che sono io, dice Rav, io so che sento qualcosa e che penso qualcosa, quindi quello che ho nelle sensazioni e nei pensieri è che con la condizione che voglio ricevere, godere, raggiungere, avere successo per ricevere, come diciamo, questo si chiama il mondo corporale. Quando io desidero il contrario per dare al prossimo, attraverso il prossimo, il creatore, si chiama mondo spirituale, e per questo sono io con il mio desiderio di ricevere, che scopro così questa relazione, che se è corporea verso di me o spirituale verso il prossimo, e questo è tutto. Sì? Ci sono relazioni qui, noi stiamo facendo un buon lavoro spirituale, tu dici che i cambiamenti nella realtà ci fanno bene. Rav, qualsiasi cosa ti cambia la realtà. Lo spirituale, quindi, domanda, agisce sul materiale? Non lo so, dice Rav. Io ho il mio desiderio per dare, se ho connessione con il prossimo, con il mondo, con il creatore, sì? Queste connessioni che io sto raggiungendo, che sono nuove, che io vedo il mondo in maniera diversa, ogni volta io vedo le origini delle cose, di quello che mi succede in questo mondo, diciamo nel mio stato attuale, e quindi giustamente che mi cambia la realtà. Bene. Date il microfono ai nostri giovani lì, al nostro giovane lì. I filosofi sono persone che non hanno vasi per raggiungere una forma astratta della persona e pertanto loro si confondono un'altra volta. No, dice Rav, i filosofi sono persone, certo, che se hanno vasi, no, non hanno vasi, dice Rav. Non hanno vasi significa che non hanno vasi di questo tipo. Loro non sanno che hanno vasi che sono per dare, che è possibile raggiungere qualcosa, ma loro pensano che è tutto possibile raggiungerlo attraverso la mente. Immagina tu una persona che non ha occhi, cosa fa quando vediamo qualcosa così? Lui sviluppa diversi vasi, strumenti, sensi, i suoi sensi, i suoi quattro sensi che gli rimangono senza la vista, sì, e a parte la vista, per completare questa vista, questo è quello che loro hanno fatto, i filosofi. Così parlano di qualcosa che non sanno, né sentono, né capiscono, però attraverso di quello che loro pensano è tutto attraverso questo mondo. Questa è filosofia. Domanda: il creatore appare in un'infinità di forme, quindi perché hai creato l'inclinazione al male? Bravo. Perché tu la converti in bene e che tu capisca il beneficio della oscurità verso la luce e le sue azioni. Domanda: in due giorni stavo lavorando in questo articolo e sempre ci sono questi due livelli. Io sento che da una parte Baal Sulam scrive in maniera molto chiara che a parte il desiderio di ricevere non c'è altra materia del mondo, e d'altra parte io sono entra in un tipo di discussione con qualche cosa che non è chiara. Durante la lezione abbiamo letto di questo racconto con i ladroni, e la mia domanda è: che storia avrebbe scritto con i filosofi se fosse stati con loro in questa taverna? Avrebbe lasciato ai soldati che li uccidesse? Diceva: questo è il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere, scriverà. Questo desiderio di ricevere, se agisce per ricevere, quello che sente dentro è chiamato questo mondo. Lo riceve dentro, ossia per ricevere. Quindi lascia qui su un aviuto, uno spessore molto debole, molto piccolo. Io scrivo qui aviut meno zero, meno radice. Adesso, se questo desiderio di ricevere fa di se stesso Zinzum, Alef e Masach e Or Choser, allora in accordo a quello che utilizza nel suo desiderio di ricevere, lui potrà dare, sì? Lui potrà dare in questa dazione che lui fa, sì? Lui raggiunge dentro di se stesso, però raggiunge il creatore, Boré. E quindi quello che raggiunge è chiamato il mondo superiore, Olam Elion.
No.
Quindi cosa domandi? Però lui raggiunge dentro il desiderio, dentro il suo stesso desiderio, che è più o meno sviluppato, sempre di più e sempre di meno. Questo è quello che domando io, dice lo studente. Chi sono i filosofi nella vita di Bala Sulam? Cosa sono queste persone dentro il desiderio? Io vivo dentro il desiderio, questa sala è dentro il mio desiderio, tutti noi qua siamo dentro il desiderio. Chi sono i filosofi dentro Bala Sulam? E sono filosofi. E con chi parla quindi? No, dicerò. Lui sta parlando di un fenomeno generale che si trova. È un fenomeno generale che lui deve correggere, il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere non si trova in lui. Lui non è il padrone del desiderio generale. Non è che lui faccia la sua libera scelta, che il fatto che è il padrone di casa ci corregge non significa che il mondo entra in questo. No, tu stai parlando in maniera scorretta, io ti capisco, tu dici così, questo è il desiderio generale, questa è la realtà. Sì, qui si trova Bala Sulam, qui si trova il Bala Sulam. Lui si è corretto se stesso, però si è corretto per se stesso e lui ha influenzato, si è comunicato con tutti e attraverso di questo è arrivato che sente tutta questa realtà che si trova qui rispetto a lui, però si trova in questa realtà molto di più fuori di lui. Sì, vasi, cosa significa Bala Sulam? È la libera scelta. È la libera scelta, però esiste fuori di Bala Sulam, c'è qualcuno di più che si chiama, diciamo, Lightman, che anche ha la sua libera scelta, e c'è anche Svika, c'è qua con la sua libera scelta e un sacco di persone di più. Questo Bala Sulam non lo può correggere. E quanta libera scelta c'è in tutto questo desiderio? Questo è desiderio. Desiderio, scriverà. La realtà è il desiderio. Quanto? Quanta libera scelta c'è qui? Libera scelta, scriverà. E anche qui Lightman ha libera scelta e Zwicka ha libera scelta. Quanti ce n'è di questo? In ogni granello di desiderio c'è libera scelta, in qualsiasi granello e granello che ha desiderio, questo è desiderio, sì, e sopra di lui libera scelta. E tu devi realizzarla, compierla, ossia che questa sia grande come un Rosh, come Rosh. Sopra questo desiderio che è il corpo, il guf. Fare un parzuf di questo, Rosh e guf. Cos'è Rosh? Che realizza la libera scelta propria. Sì? Questo è il parzuf. Parzuf, scriverà. Non solamente Bala Sulam, quindi. Quanti ce ne sono così nel mondo? Quindi ci sono grandi desideri come Bala Sulam, come Einstein, diciamo così, nella scienza, e anche ci sono piccoli desideri, e la maggioranza sono piccoli desideri che hanno diritto di esistenza. E quando Bala Sulam fa questa azione, giustamente considera tutto il desiderio generale che gli viene dato per correggere. Lui considera come può correggere il mondo, ossia lui pensa come poterlo portare a una connessione con il creatore per i desideri liberi, quanto lui possa. Per questo noi facciamo la divulgazione. Qual è lo scopo e il beneficio della divulgazione? Che noi vogliamo portare la conoscenza del creatore in qualcosa a ognuno e dire tu hai la libera scelta che puoi cominciare ad essere connesso al tuo, alla tua causa e inizi a realizzarti in maniera libera per essere come Lui. Noi facciamo questo link tra Lui, tra il desiderio di ricevere qualcosa di piccolo, sì, qualcosa, un piccolo cerchio qui, e il Creatore. Noi cominciamo, noi siamo il tuo Rosh futuro, che sarà nella nostra divulgazione, con la nostra divulgazione. Pertanto Baal HaSulam non può descrivere che c'è un mondo, che non c'è nessuno, che c'è solamente lui. Sì? Io ho una domanda che mi ritorna molte volte ed è la stessa domanda, penso. Se io sono Marco, ci sono le nove prime hanno libera scelta in accordo a quello che tu dici? Si dice a libera scelta, dice, non so quale nove prime tu stai scegliendo. Le prime nove non hanno scelta, le prime nove sono qualità. È solamente Malkut, è la creazione. Le nove prime è quello che io ricevo dal Creatore, come io lo vedo in me e lo vedo attraverso queste nove prime. Io mi vedo a me come questa Malkut sta apparendo, se ha la luce diretta o se ha le luci che ritornano. Le nove sono le luci che ritornano. Questo desiderio prima della correzione si trasforma in uno con un solo Rosh? Io non posso dirtelo, dice Rava, ma mi sembra che di sì. Mi sembra di sì. Non sono arrivato al termine della correzione e non posso parlare di questo, però mi sembra a me, in questo tipo di cose, in accordo a quello che abbiamo letto, che sì. Va bene? Domanda. Cos'è la realizzazione della libera scelta? Una forza di superamento? Che è? Cos'è la libera scelta? Dicerà. Inizia con il fatto che io comunico con il gruppo e dentro del gruppo io raggiungo le sue qualità con la mia anima. E dentro io scopro il motivo della mia anima, l'origine che è il Creatore, e arrivo allo stato di Israele e io dal mio punto e tutta la realtà che è la mia anima, il Creatore, che è l'origine di tutto questo, tutto è uno. Sì, uscire dal mio desiderio di ricevere verso il gruppo? Sì, dice Rav. Però io non esco dal desiderio. La mia intenzione di utilizzare il mio desiderio per il bene mio, per il bene del prossimo. Che io comincio a ricevere il prossimo, perché il prossimo sono io. E non io, io sono la bestia. E il prossimo è la mia spiritualità, la mia anima. Quindi, quanto io salgo da questa bestia, quando esco da questa bestia, c'è questo Adam. Rav scrive, la mia anima. Bene. Sì, Lior. Nella forma che di Baal HaSulam, come descrive, che i filosofi captano la realtà, che ricorda la captazione religiosa della realtà, con intenzione, diciamo, di dire che c'è qualcosa in alto, la divinità. La mia domanda è questa: è giusto dire che la critica di Baal HaSulam sulla filosofia in realtà è rispetto alla captazione, alla percezione religiosa classica? Rav, io non so cos'è la percezione classica religiosa, dice Rav. Domanda: che è impossibile raggiungere la divinità, che è qualcosa di lontano da me, Rav. Io penso che tu ti sbagli, perché c'è scritto: conoscerai il tuo Signore e... No, diceva, no, dice il, lo studente. È scritto, diceva. Cos'è la religione se non il re Salomone, il re David, che investigano il creatore e lo abbandonano? Questa Torah del padrone di casa che ci eleva, che il creatore veramente vuole dalla persona, che l'uomo arrivi fino al creatore. Se l'uomo non fa questo, così non è considerato Adamo, non lo si considera Israele, se lo considera come una bestia, capisci? Domanda. No, io non posso capire questo, se non è. Bene, vedilo così, dice Rav. Hai un'altra domanda? Un'altra domanda rispetto alla Kabbalah. La Kabbalah come religione, come metodo di indagine. Non capisco, cosa stai dicendo? Come scienza, dice lo studente. Come metodo di indagine. Quindi come scienza. Nella scienza corrente, come investighiamo? Abbiamo dei tipi di apparecchi, di strumenti che sono fuori lì e diciamo questo non cambia. Tutto il tempo uno ritorna all'indagine per comprovare un'altra volta la stessa cosa. E la scienza della Kabbalah, il nostro apparato cambia, il nostro desiderio cambia. Dimmi per favore, dice Rav, quando tu leggi il Talmud delle 10 Sefirot, questo vale esattamente per te? È scritto per Lior Gur o è scritto per Michael Lightman o è scritto per Zvika o qualcun altro? Dimmi, per tutti separati. Per tutti separati, dice Rav, questo che tu dici, che ognuno ha la sua propria Torah, è certo, ognuno ha la sua propria Torah, cioè tu stai raggiungendo la Torah si raggiunge, ognuno raggiunge il creatore al suo proprio punto, però nel raggiungimento ci sono regole e gradini e linee esatte come in qualsiasi altra scienza. Noi diciamo, Motimo ci canta una canzone, ci ha cantato una canzone o qualcosa così. Come noi possiamo dire come lui sente, come io sento? Ci sono cose che sono generali, che noi possiamo dire che sì, noi stiamo seduti piangendo, che lui ha scritto che siamo contenti perché ha scritto qualcosa, però della sensazione interna noi non possiamo paragonarle o discutere, perché ognuno ha le proprie. Ossia, ci sono cose che sono in sensazioni interne e ci sono cose che sono in generale. In generale noi possiamo arrivare a uno stato che nessuno potrà parlare con l'altro, perché la tua esistenza e la mia esistenza in qualche tipo di raggiungimento in accordo alla immagine di Avaya è questa stessa esistenza, però noi non possiamo davanti a noi accorgerci che la mia sensazione e la tua sensazione sono la stessa. Certamente sentiamo lo stesso fenomeno, però dentro il mio desiderio sarà diverso rispetto al tuo desiderio. In cosa è diverso non lo sappiamo, non lo sappiamo perché non possiamo paragonarlo. Io non posso uscire dalla mia sensazione e entrare nella tua, e quando noi siamo composti entrambi di due sensazioni e pensare in queste è impossibile. Per eguagliarle dovremmo parlare di due fenomeni con un solo tema. Non abbiamo una possibilità così, perché ognuno ha la sua propria anima. Domanda. Il problema è che anche dentro l'uomo uno non potrà mai paragonare questi fenomeni. Diceva, perché tu non sai farlo. In una persona è possibile. L'anima è l'anima. Quando tu apri l'anima, tu puoi esattamente sapere luci che ritorna, tutte queste osservazioni, quello che è stato, quello che sarà, tu potrai muoverti in queste qualità come vuoi, non c'è problema, tutto dipende dal tuo potere. Però è possibile, non così, di entrare uno nell'altro, no, però tu puoi sentire l'altro, tu puoi sentire una piccola anima, una grande anima, in che stato si trova, però non che tu puoi entrare nelle sue sensazioni, no, che tu potrai sentire al suo posto come lui, no, tu puoi sentire nei tuoi vasi il suo stato, però in qualche maniera è nei tuoi vasi, non nei suoi vasi. Io non capisco, Lior, in questo momento è un Lior diverso, Rav, tu arriverai in uno stato, in situazione che tutti questi stati che ci sono stati attraverso il tuo processo potrai vederli e muoverli, come si espandono, come cosa gli è successo, cosa gli è... tu puoi raggiungere questo, meglio dagli del microfono ad Asaf, lui vorrebbe dire qualcosa a Asaf. C'è uno tsunami di Kabbalah nel Nord America, c'è qualcosa di isterico, il Niño. No, bisogna capire quello che succede. Abbiamo avuto una lezione di introduzione in Queens, in inglese, qualcosa di fenomenale. Con quale gruppo? Gli amici di gruppi di Brooklyn hanno viaggiato con altri amici e hanno dato una discussione in Queens. Sì, loro hanno più esperienza. E domani abbiamo una trasmissione speciale in internet e faremo un sacco di domande. Così che verranno persone da noi con un sacco di domande, e Gianni e Leo, e dopo un giorno ci sarà Toronto e lunedì Moshe e Gianni in Los Angeles, e dopo un'altra trasmissione speciale che faranno Tony e un altro amico di Toronto, e poi ci sarà anche a Chicago il prossimo fine settimana, ci sarà una lezione introduttiva. Uno tsunami di Kabbalah che sta passando per il Nord America grazie al nostro grande e bel gruppo che è con noi. Sentiamo la forza di loro e trasmettiamo loro anche la nostra forza. Sieli, anche qui c'è una piccola onda, una lezione di introduzione fuori di Light, avremo anche in Gedera e in altri luoghi, molti luoghi in Israele. In Eilat ci sarà un pubblico grande, 300 persone. Oggi di sera sì, invieremo una grande equipe lì. Ci hanno ascoltato qualche minuto fa in radio e ci hanno domandato, diciamo, io ti domando a te, perché devo arrivare a questa lezione? Dicerà, veramente la Kabbalah è il luogo superiore della nostra vita, che è come una chiave, come un tubo dal quale riceviamo tutto, però le persone non sanno come ricevere, perché noi, il nostro desiderio di ricevere, il creatore vuole che sappiamo come godere. Noi siamo nati, abbiamo passato l'asilo, la scuola, l'università, ma non sappiamo come vivere. Nessuno veramente mi ha insegnato come avere il piacere vero, che io non debba sentire dopo, che non provochi cose cattive negli altri, che mi senta bene. E la saggezza della Kabbalah, dopo di tutto, mi dice come raggiungere il bene nella nostra vita. So che bene che tu spieghi a un bambino cosa significa buono. Sì, un'auto di plastica, un gelato, è un giovane, è un adulto, una cosa diversa, però veramente tu non stai mentendo, tu stai dicendo la verità. Però bisogna imparare, e in questo tempo si scopre in noi. Noi ci troviamo in un'epoca così bella, noi possiamo arrivare a questo bene. E ancora di più, se si uniscono con noi delle persone, sarà più facile. La cosa migliore sarà di parlare dell'uguaglianza, dei benefici economici, e sicurezza, salute, clima. ossia di un benessere generale. Sì, ieri abbiamo avuto divulgazione in Russia, loro sono stati in un posto degli ebrei e ci hanno inviato impressioni abbastanza interessanti. Hanno avuto quattro cerchi di gente giovane da 17-25 anni, un pubblico composto, e hanno fatto dei cerchi. Dopo l'istruttrice principale di loro sono stati i nostri amici e sono stati molto impressionati. Loro sono veramente, voi siete veramente professionali, così gli hanno detto, voi non avete mai alzato la voce. E lei chiaramente era una maestra e c'è stata un'impressione che non abbiamo alzato la voce con i bambini, con i ragazzi, e lei voleva che noi insegnassimo questo stesso modo, questo stesso metodo, e sente che dietro di questo si trova un sistema molto forte, molto grande, e quindi consiglierà anche ad altre organizzazioni ebraiche e darà consigli perché tutto continui a succedere nel gruppo di Donet Proper Talks. Bello. Bene, rimarremo in contatto, quindi Lechaim a questo gruppo. Sì, così è come sta succedendo in Russia, anche in America, diceva, questo continuerà ad espandersi, noi già abbiamo passato qualche tipo di punto critico che dovevamo accumulare sforzi e lavoro, e adesso questo comincia a... Noi stiamo raggiungendo il gradino, sì, abbiamo più sforzi e la prossima volta raggiungeremo un altro gradino e continueremo così in avanti con l'aiuto di Dio. Sì, Shai, continuiamo i fenomeni che stanno succedendo. Qui i ragazzi che stanno lavorando nel registro per il congresso sono scioccati perché da ieri, con la domanda di Roy dell'importanza del congresso, ci sono stati 100 registrazioni e adesso sono come 700, in un sacco di paesi gli amici si stanno registrando, siamo due mesi prima del congresso ed abbiamo già 1000 persone registrate per il congresso. Sì, c'eravamo, io penso che dobbiamo prepararci sempre di più per questo grande, arrivare a questo grande congresso con una preparazione molto grande, molto forte. E io chiedo a voi, a ogni persona e persona che si di registrarsi già in anticipo al congresso, e con questo noi cominceremo la preparazione. Col fatto che io mi registro non è semplicemente che mi sono registrato, ho fatto una firma, ho pagato, io con questo realmente entro e ho la mia preparazione interna, già che adesso mi trovo col fatto che sono lì. In apparenza è qualcosa di semplice, sì, che pago, che no, però mi sono detto no, questa azione mi fa a me come se mi trovo nella preparazione del congresso. La preparazione è qualcosa di molto importante, come sappiamo, sì. Anche il gruppo di Natania ha deciso di realizzare i consigli di Rav e qui ieri si sono registrati al congresso. Già ci troviamo bene, dice Rav. Bene? Sì? Volevo solo raccontare che ieri in Peter ci sono stati corsi di per la prima volta hanno iniziato a insegnare Kabbalah, abbiamo anche studenti in internet. Abbiamo una domanda da un amico che dice, noi stiamo sostenendo la preoccupazione per gli amici, come aggiungere questo in Nanod Milvadok? Non c'è nulla, a parte che lui è stare tutti nella stessa intenzione, è lo stesso, dice Rav, è esattamente la stessa cosa. Nel gruppo degli amici, nel centro di loro, se io metto a posto il centro del gruppo, che mi comunico con tutti, che io mi arrendo, io ricevo i loro desideri come i miei e in tal maniera io faccio di noi, non solo gruppo, io necessariamente scopro lì il creatore, necessariamente, perché queste sono le condizioni con le quali io metto a posto, pongo i miei nuovi sensi, quindi lo scopro, è lì, solo che noi dentro del gruppo dobbiamo formare questa sensazione. Sì. Abbiamo avuto una missione chiara, quindi registrarsi al congresso. Qual è la missione, il compito oggi? Dicerà continuare con il registro, andarsi a tutte le persone che conoscete e spingerle a registrarsi. E anche cosa studiamo oggi? Non c'è nessuno parte che lui, che è sopra tutti i sensi, lui è il motivo, sì? Non dimenticarci di questo, giusto? Giusto, che abbiate successo. Qualche avviso. Benvenuti nel mondo della Kabbalah. La scuola di Kabbalah vi invita ad un incontro a Gedera e in Light alle 7 di sera oggi. L'entrata è libera. I dettagli al nostro telefono 1-700-509-209. Ci prepariamo per il congresso. E una sera a Petah Tikva, con la preparazione per il grande congresso, il 27 dicembre.
Il 27
dicembre 2015, un'altra volta amici, avremo una serata di preparazione per il congresso mondiale, avremo la preparazione il 27 dicembre 2015 alle 6.30 di sera, dettagli al nostro sito e al numero di telefono. Una sera di preparazione settimanale con il gruppo di Kfar Anasi, avremo una serata tra amici, una discussione del Rav, canzoni, questo sarà domenica il 20 dicembre alle 6:30 della sera. In tutte le sedi del nostro gruppo saranno congressi e ci registriamo adesso. Per la prima volta iniziamo a registrarci per il grande congresso che terremo. In riassunto amici, entriamo nel sito e ci registriamo tutti al congresso. Con questo terminiamo. Buongiorno, buonanotte e un abbraccio a tutti amici.
Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки.
ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו.
Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará.
אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו.
The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection.
Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями.
Я он капарес, как он мол, мал и стар, но и страх, и тут контролера.